trovare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Buongiorno a tutti.
E, allora cominciamo questa rassegna stampa che già qua in studio commentavamo chiaramente essere abbastanza schiacciata sulle parole di ieri di Giorgia Meloni, quindi in vista delle elezioni europee che ci saranno a inizio giugno. E sulle visite e le parole del Papa, e poi su che cos'altro? Sui servizi segreti e i rapporti con Gianbruno, insomma, una rassegna stampa che un po' questa mattina ce l'ha, in qualche modo riusciremo a farla, magari un po' ce la inventiamo. E partiamo, io partirei dal Corriere della Sera. Se dall'altra parte del tavolo.
Sì.
Corriere della Sera che apre così: Meloni si candida, votate Giorgia. Queste sono state, insomma, fondamentalmente ieri in un discorso che ha fatto di più di un'ora. A un certo punto ha indicato di scrivere proprio sulla tessera elettorale Giorgia, in segno appunto che lei è una donna del popolo. E quindi, insomma, questa cosa le piace tanto e quindi in questo senso oggi tutti i giornali riprendono queste parole, invitano in questo modo, insomma, a ribadire la candidatura di Giorgia Meloni. L'invito a scrivere sulla scheda soltanto il nome: Salvini, Blinda, Vannacci, domani saranno insieme sul palco. La premier capolista alle europee in tutte le circoscrizioni. Schlein 2 punti, ormai è fuori dalla realtà. È il commento di Elly Schlein su Giorgia Meloni. Poi c'è stato l'omaggio durante appunto questo incontro, un omaggio a Enrico Berlinguer, che qui ricordano a pagina 2 un articolo di Paolo Conti, tutti in piedi per Berlinguer, standing ovation della platea di Fratelli d'Italia, Enrico Berlinguer, e l'elogio pubblico che Ignazio La Russa dedica al leader del PC. 2 punti, anche noi onoriamo la sua figura, gli incontri segreti, il rapporto con Almirante, insomma, vi potete immaginare che incontro deve essere stato quello di ieri. E sotto è accompagnato un articolo, in realtà, che cambia tema. Assunzioni con super bonus in vista del 1° maggio, governo è pronto a varare una maxi deduzione fiscale per le aziende che assumono, nell'immediato a beneficiarne potranno essere circa 380.000 persone. Diciamo, questa è la parte alta del Corriere della Sera. In realtà la fotonotizia è dedicata allo sport, ai festeggiamenti che ci sono stati a Milano per lo scudetto dell'Inter. Sulla spalla sinistra c'è un editoriale di Mario Monti, un'Italia senza limiti. Due passaggi parlamentari avvenuti in rapida successione la settimana scorsa hanno offerto l'immagine plastica di un ponderoso 1-2 assestato dall'Italia sul ring, dove si valuta la credibilità di ciascun paese della UE. Purtroppo nessuno aveva avvisato l'Italia che il suo avversario contro il quale essa si sarebbe accanita con successo era l'Italia stessa. Martedì nel Parlamento europeo si è votato sul nuovo patto di stabilità e di crescita, mercoledì nel Parlamento italiano si è votato sul documento di economia e finanze. Procediamo a ritroso. In realtà la Camera e il Senato non sono stati chiamati a votare veramente sul DEF, che il governo ha deciso di non presentare nella norma consueta, ma partecipare a un esercizio di sospensione trattenendo il fiato. Una sospensione dovuta in parte ad alcuni oggettivi elementi di incertezza nel quadro istituzionale politico europeo. Poi, insomma, l'editoriale va avanti e prosegue a pagina 24. E poi si parla di Rai, guerra e amianto, Franco Di Mare, non respiro, sto morendo, insomma le dichiarazioni che ci sono state ieri, il racconto che c'è stato ieri, e prosegue anche questo a pagina 19. E poi, come preannunciato, se ci spostiamo sulla spalla destra, si parla del Papa in visita a Venezia, che il Papa ai giovani. Fa ridere poi sentire queste parole proprio dal Papa ai giovani: alzatevi, non restate sul divano. Vuoi commentare in qualche modo?
No, dai. Possiamo anche passare avanti.
Andiamo oltre, e si parla Campus e Gaza, perché non sarà un altro 68, un articolo di Federico Rampini, classe 2024 o generazione Gaza. La protesta dei campus universitari americani si allarga, era cominciata negli atenei di elite frequentati soprattutto dai privilegiati, Columbia, Harvard e Yale, e prosegue a pagina 24. E con questo, secondo me, si conclude la lettura di questa prima pagina del Corriere. Non so se vuoi andare te o se vuoi che procedo io con...
No, vado io con Repubblica. Anche Repubblica, appunto, al titolo, insomma, di apertura del quotidiano sull'apertura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Duello per l'Europa, il titolo principale di Repubblica. Il sommario dice: Meloni a Pescara presenta la sfida come un referendum su se stessa, sarà capolista ovunque, votatemi scrivendo Giorgia. È in calza l'assente Salvini, ci preferisce il ponte. La russa a Vannacci dice sciocchezze, deboli le liste dei 5 Stelle senza Big. E Schlein nell'occhiello, premier fuori dalla realtà, noi saremo in ospedali e fabbriche. Sul commento dell'editoriale di Ezio Mauro, la comunione pagana della leader, la fotonotizia, diciamo, di centropagina di Repubblica è sul Papa a Venezia, una foto di lui, insomma, sulla sedia mentre va sulla barca nella laguna. Il Papa a Venezia può sparire, curiamola. Le due notizie, diciamo, in taglio basso della prima pagina di Repubblica sono una sullo scudetto all'Inter, Mariana Azzurra si festeggia tra mucche e trattori, questa non l'ho capita. E poi sì, anche qui c'è la notizia dell'ospita, ieri era ospite alla trasmissione di Fabio Fazio sulla 9, Franco Di Mare, un giornalista storico della Rai, anche inviato di guerra, e dove probabilmente si sarà ammalato di tumore, perché è il tumore quello legato al, insomma, ad aver respirato l'amianto, e insomma ha fatto questa lunga intervista, chiacchiera con Fabio Fazio, dicendo che appunto la Rai in qualche modo l'ha anche un po' abbandonato a se stesso, non gli vuole neanche dare il materiale, diciamo, sullo stato di servizio, anche per capire esattamente tutti i luoghi, insomma, dove lui ha lavorato. E sul taglio destro della prima pagina di Repubblica c'è un'inchiesta sul disagio giovanile a scuola, i racconti di ragazzi e prof di Maria Novella De Luca e Ilaria Venturi. Siamo malati di ansia, abbiamo il diritto di stare bene, vogliamo gli psicologi a scuola, curateci. Era il 2001, con le prime manifestazioni dopo la clausura del Covid, migliaia di studenti tornavano nelle strade. Questo è l'incipit dell'inchiesta che si trova a pagina 22 e 23. E poi c'è un richiamo a più sbarchi al nord, i paradossi della lotta all'ONG di Alessandra Ziniti, a pagina 21. Per, diciamo, le rubriche Mappamondi, disinformazione, Russia, Iran e Cina armano i troll, di Alberto D'Argenio e dal loro inviato Paolo Mastrolilli. Sono almeno una decina i siti legati ai servizi segreti russi che il Dipartimento del Tesoro americano ha sanzionato perché pubblicano disinformazione, e che da tempo stanno prendendo di mira il governo italiano. Questo è tutto a pagina 10. E sul taglio sempre di Mappamondi, l'altra notizia segnalata in prima pagina di Repubblica di oggi è USA a Colombia, chiusa il dissenso, alimenta le paure di Alexander Steele. Cioè, immaginiamo, insomma, quale sarà il tenore dell'articolo. E questa era la prima pagina di Repubblica.
E allora passiamo alla prima pagina della Stampa, che oggi devo dire in realtà un po' mi disturba perché è impostata diversamente graficamente. Mi piaceva quell'ordine con l'immagine centrale e poi tutta la circondata, oggi è un po' diversa, però comunque in realtà è in linea con le altre prime pagine, sul quantomeno sul titolo principale. Quindi virgolettato sulla scheda scrivete Giorgia, e si riporta anche qui come domani Salvini sarà sul palco con Vannacci, e La Russa attacca, il generale ci dice solo sciocchezze, e questo sì, perché c'è stato un qui pro quo fra Vannacci e La Russa. E questo insomma è in realtà il titolo centrale. Sopra c'è un altro titolo che parla, che ripeto, piante dosi, due punti, proteste no a leggi speciali. Quindi insomma, se ci stavamo preoccupando, forse effettivamente dovevamo preoccuparci che volessero fare delle leggi speciali per le proteste che ci sono state in questi mesi. Il riferimento immagino sia più esplicitamente o più in particolare comunque rispetto a quelle per la Palestina, però insomma rassicura che non ci saranno delle leggi speciali. Non so bene a che cosa si stesse pensando, se direttamente a mettere, non so, i blindati dentro le università, però evidentemente questo per ora ancora non accadrà. E poi sotto c'è un riquadro che dovrebbe essere, penso, forse un'intervista a Gratteri. I boss si telefonano dalle carceri, che prosegue a pagina 17, che quindi salteremo proprio a piedi pari. E sotto invece nella parte centrale ci sono quattro riquadri: quel salto di qualità del partito personale, le europee con un circolo di burocrati dominato da Francia e Germania, il superstato che dietro le quinte si mette d'accordo su come depredare gli altri stati europei. Questa è pagina 3, diciamo che da pagina 2 a pagina 6 sono per lo più dedicate appunto a politica interna e in vista delle elezioni europee. E pagina 7, nostro figlio disabile salvato dai compagni. Poi c'è l'analisi di Alessandro De Angelis: se la Premier sospende la stagione dell'elmetto inteso come postura esasperata e belligerante, stavolta non c'è nel discorso pescarese di Giorgia Meloni, che di programma ha poco, di politico invece ha molto. E qua prosegue a pagina 21. Poi se ci spostiamo sulla spalla destra c'è un articolo verso il primo maggio sul lavoro: mal pagato e precario, per salvare il lavoro serve un nuovo patto tra scuola e imprese. Forse mai come quest'anno la festa del lavoro dovrebbe indurre a porre in seconda linea le tradizionali contrapposizioni governo opposizione, sindacati, organizzazioni imprenditoriali e anche quelle più recenti tra lavoratori immigrati e virgolettato nativi, tra giovani e anziani, tra uomini e donne. Prosegue a pagina 11. Sotto c'è uno sguardo invece agli esteri, e quindi si parla di Medio Oriente e della guerra a Gaza. Netanyahu, lo spettro del mandato d'arresto, e pagina 12, e a pagina 13: pace in Medio Oriente, ora servono tre stati. L'offensiva iraniana del 13 aprile contro Israele con missili e droni ha rappresentato un'escalation mai vista, che richiede un ripensamento generale da parte di Israele e più di qualsiasi altra cosa del suo alleato più importante, gli Stati Uniti d'America. Pagina 13. Nella parte bassa invece La parte bassa invece è dedicata, diciamo, a intelligenza artificiale, tecnologie, il potere degli algoritmi, non abbiamo capito nulla, di Luciano Floridi. Nell'intelligenza artificiale si parla di allucinazioni per descrivere errori o deviazioni nell'output di un modello rispetto a rappresentazioni fondate e accurate dei dati di input. C'è grande differenza con le nostre allucinazioni, esperienze percettive disturbanti che si sviluppano in assenza di stimoli esterni. L'altro articolo, Musk, la missione in Cina per salvare il suo impero. Esce Anthony Blinken, entra Elon Musk. Per come la racconta la Cina, esce la mentalità da guerra fredda, virgolettato mentalità da guerra fredda, entra la cooperazione win-win. Dal segretario di Stato all'amministratore delegato di Tesla, Pellegrino resta crocefia degli interessi strategici e commerciali degli Stati Uniti. E proseguo a pagina 15. Mi sono dimenticato di parlare della fotonotizia centrale, che appunto è dedicata a Franco Di Mare. Tradito, è commentata così, un virgolettato, tradito dalla Rai, io l'ultimo superstite dell'Eternit. Con questo è tutto, direi, dalla prima pagina della Stampa.
Che devo dire, è diventata una prima pagina molto vicina ai siti web, tantissimi richiami agli articoli interni, proprio a spot l'hanno fatta. E passiamo invece al Fatto Quotidiano. Diciamo, sopra il titolo del quotidiano c'è: cioè, in Ucraina i russi conquistano altri due villaggi vicino a Avdiivka e attaccano 335 volte in 24 ore nella zona di Zaporizhia. Sono i primi effetti della svolta delle armi USA. Poco sotto il titolo del Fatto Quotidiano ci sono due richiami: Parco Versiliana, così risulta fiscalmente prima casa, Villa Sant'Anchè, abusi e intestazioni al figlio, proseguo a pagina 3. In prima pagina ci sono due notizie che in qualche modo riguardano Israele e la Palestina. Una è in alto sopra il titolo principale del giornale: verso l'attacco a Rafah, settimana decisiva per Israele, Netanyahu, il governo diviso e l'altro rischio, incriminazione all'AIA. Mentre un'altra, diciamo, quasi fotonotizia, diciamo, nella parte centrale della prima pagina del Fatto Quotidiano è il Fatto Economico: così l'economia di Israele ha sfruttato la Palestina, Tel Aviv grazie all'esercito e alle leggi ha reso i territori degli arabi sempre più dipendenti dai propri interessi, guadagnandoci materie prime, braccia e mercato. L'articolo è firmato da Mattei, a pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano. Anche il Fatto apre con "scrivete solo Giorgia", il virgolettato della Premier all'apertura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia, però mette, come diciamo, seconda riga per farvi fregare meglio: candidatura truffa, non andrà in Unione Europea, come Schlein, Tajani e ora pure Calenda. Il trucco di presentarsi ovunque come Giorgia Meloni, detta Giorgia, per non far annullare le schede. Sbeffeggia Salvini, scarica Draghi, bombarda la UE dei burocrati e Conte sulla guerra. Anche questi sono, diciamo, gli articoli principali del giornale. Infatti si trovano a pagina 2, da pagina 2 anche a pagina 4, perché poi c'è pure Vannacci e altre questioni riguardanti la campagna elettorale delle europee. In taglio a sinistra, tra i vari articoli lanciati dalla prima pagina, intervista al filosofo Cacciari, abbiate pietà degli elettori, non se ne può più, sempre a pagina 2 e 3, c'è un'inchiesta a Mediapart, hotel Ruanda, campo profughi per l'Inghilterra. Poi robe di cassa, il governo regala una nuova e ricca estate ai balneari e... parla Herman Meta, la mia fortuna sarà una canzone eppure una figlia. Il taglio basso, diciamo, l'articolo di opinione del Fatto Quotidiano è da Meloni a Re Carlo, il potere logora. Mal di politica, lo psicanalista Tanopoulos ribalta, tra virgolettato, Andreotti. tutti. L'editoriale sulla destra della prima pagina del Fatto Quotidiano è di Marco Travaglio, il cui titolo è "Ma mi faccia il piacere". Immagino parli in qualche modo della campagna elettorale. Sì, esattamente. E questo è tutto.
E allora andiamo a vedere, secondo me possiamo, cioè almeno qua vado un po' più veloce, la prima pagina del Messaggero: Meloni e la sfida in Europa, scrivete Giorgia, sotto accompagnato da due riquadri, Biden e gli armamenti per Kiev, una spinta all'economia americana, e poi l'assedio a Gaza, Netanyahu rischia di essere arrestato dalla corte dell'AIA, un nuovo spettro per il governo israeliano, la possibilità che il procuratore della Corte Penale Internazionale possa firmare un mandato di cattura contro Netanyahu. Ieri il colloquio per la tregua a Gaza e lo stop su Rafah con Biden che media. E poi invece c'è un titolo nella pancia di questa prima pagina: lavoro, bonus per chi assume, decreto in CDM, sgravi contributivi totali per 2 anni sui contratti a giovani, donne e al sud, voucher e incentivi per chi si mette in proprio, fondi UE, riforma e controlli sulle regioni, pagina 6 e 7. Anche qui dunque le prime 5 pagine sono dedicate insomma alla candidatura di Meloni alle europee, Vannacci, Salvini e insomma e tutta la compagnia. Ancora sotto la fotonotizia è dedicata allo sport, alla Roma che pareggia col Napoli, sulla destra invece sgomberi più facili se l'abusivo pesa, tra virgolette, sui servizi pubblici, la Cassazione, 2 punti, è legittimo liberare un edificio se si rischia un affollamento eccessivo nella zona, via libera allo sgombro di un immobile quando gli inquilini che lo occupano abusivamente determinano un carico urbanistico gravando sui servizi pubblici del quartiere, lo ha stabilito la Cassazione, in sostanza non si può sovraccaricare demograficamente una zona della città in mancanza di servizi adeguati. Penso si commenti anche abbastanza da solo quest'articolo, non è nuovo insomma la campagna del Messaggero contro le occupazioni. E sulla spalla sinistra invece c'è l'editoriale di Ruben Razzante, il primato dell'etica sui sistemi tecnologici, dunque l'annuncio alla partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 in Puglia, è il primo Papa che partecipa al G7, intenderà portare all'attenzione degli altri leader mondiali l'iniziativa promossa dalla Santa Sede sull'intelligenza artificiale, un percorso finalizzato a porre costantemente al centro l'uomo nella sua incommensurabile profondità. Io su questo insomma vi conclude allora la lettura di questa prima pagina del Messaggero. L'editoriale prosegue a pagina 21. C'è qualcos'altro?
C'è la prima pagina di Domani, ma che anche qui apre, diciamo, come notizia principale su la campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Meloni vuole il referendum su di lei, sono del popolo, votate Giorgia. E invece in taglio basso la notizia in prima pagina di Domani di oggi è Scholz come Merkel, la Cina resta vicina, la grande industria tedesca continua a scommettere su Pechino nonostante la concorrenza accanita. Il cancelliere socialdemocratico la seconda, come ha avuto modo di confermare nel suo recente viaggio. Nessuno de risking, così il cancelliere rinsalda i rapporti con i rivali asiatici. Se c'erano dubbi, e ce n'erano, soprattutto per le variegate posizioni nel suo esecutivo con Verdi e Liberali, sulla continuità tra la politica sulla Cina di Angela Merkel e quella di Olaf Scholz, quei dubbi sono dissipati. Con la sua recente visita in Cina, infatti, il cancelliere ha dichiarato che dal rapporto simbiotico che si è instaurato negli ultimi decenni con la Cina, la sua Germania non intende tornare indietro. Quello del leader socialdemocratico è stato un viaggio lungo, con tappe a Chongqing, Shanghai e infine Pechino, per incontrare il presidente Xi Jinping. Scholz si è portato dietro tre ministri e rappresentanti di una decina tra le maggiori compagnie tedesche. In taglio sinistro della prima pagina di domani c'è: Conte finora ha dato le carte, ma il PD spera nelle europee, gli equilibri a sinistra, un articolo di Lorenzo Castellani. Mentre in taglio basso, le conseguenze economiche, quanto ci costerà la seconda guerra fredda. In chiusura di prima pagina, tre lanci: fatti, viesti, no all'autonomia dei ricchi, le voci del nord non siano complici. C'è un'analisi, Corriere e correre a raccogliere rifiuti, lo svedese che inventò il plogging, che non so cosa sia, e tra le idee von Trotto raccorta le grandi donne, fare la regista fu un salto nel vuoto.
E allora concludiamo la lettura di queste prime pagine velocemente con quelle dei giornali di destra. Il Giornale Libero, il Giornale titola così: Meloni alza la posta, cambieremo anche l'Europa, la svolta sulla scheda, scrivete Giorgia. La fotonotizia è una stretta di mano fra Bianca Berlinguer e Ignazio La Russa, con tanto di standing ovation di Fratelli d'Italia per Berlinguer. Poi ci sono i riferimenti culturali, che penso sia un paginone, pagina 4, da Falcone a Ratzinger, il pantheon della destra, e sulla sinistra un editoriale per fermare il passato. E mentre ci spostiamo a Libero, fotonotizia è un primo piano di Giorgia Meloni. Giorgia chiede la fiducia, Meloni annuncia la candidatura alle europee, scrivete solo il mio nome sulla scheda. E sono fiera che la gente mi chiami così, mandiamo i progressisti all'opposizione anche a Strasburgo. E poi insomma ci sono una serie di virgolettati, questo qua fondamentalmente spiega un po' tutta questa storia dello scrivete Giorgia, ed è: mi chiamavano Pesciarola e loro sono i colti, a pagina, poi prosegue a pagina 3, e per questo appunto vorrebbe mantenere il suo nome, in vita di votare semplicemente scrivendo il suo nome. E poi secondo me con questo in realtà abbiamo veramente concluso le prime pagine di questa mattina. Io mi prenderei un momento di pausa e magari ci organizziamo e torniamo fra qualche minuto.
87.9 Onda Rossa, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Proseguiamo la rassegna stampa di questa mattina. Abbiamo visto una rassegna stampa piuttosto schiacciata, insomma, sulle parole di ieri di Meloni e di tutto, insomma, pure di La Russa, e si è espresso anche Tajani, sì. Noi allora su questo argomento abbiamo pensato di fare così, che ci leggiamo un articolo
che vale per tutti,
esatto,
perché se sono almeno 4 pagine di ogni principale quotidiano su questo, tra commenti, riporti, reportage, ma tutto su questo. Ci sembra un po' eccessivo anche,
sì. E quindi abbiamo individuato pagina 3
del Domani, Meloni lancia la capocrazia, due punti, votate Giorgia, il caso Gianbruno agita la platea di Fratelli d'Italia. Abbiamo individuato questo che metteva insieme un po' tutto, forse riusciva a fare una sintesi, ce lo riusciamo a fare andare bene, perché sennò appunto tutti gli altri quotidiani, come diceva la compagna, in 4-5 pagine spacchettavano ogni singolo aspetto di questa vicenda. E così Giorgia Meloni alza la posta: siamo di fronte a un bivio che non consente sbagli, dice, né di tirarsi indietro. Da Pescara alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, la premier annuncia quel che da mesi era nell'aria. Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutta la in tutte le circoscrizioni elettorali. Tutti devono fare la loro parte e io intendo fare la mia, dice all'ultimo fiato sul suo intervento durato più di un'ora. Se sopravvivo, aggiunge, dopo essersi più volte sfogata con la platea per i problemi di salute e ritmi di lavoro indefessi. Intanto in prima fila tra i maggiorenti del partito si parla dello scoop di Domani e del giallo degli 007, tanto che a fine giornata arriva una dichiarazione del sottosegretario con delega ai servizi, Alfredo Mantovano. La premier si cuce addosso il vestito di patriota, sola al comando, due punti virgolettato, ma sulla scheda vi prego scrivete Giorgia, niente formalismi, nessuna distanza. Sì, tanto stiamo così. E la premier del premierato diventa anche la candidata del plebiscito, nell'incredulità di chi per l'Europarlamento si è candidato davvero. Meloni in lista senza alcuna intenzione di fare l'eurodeputata? Ma questo è ingannare gli elettori, dice a Domani la liberale olandese Sophie in Vettel, eurodeputata nota come difensora dello Stato di diritto. È una candidatura fake che trasforma i fratelli in un partito personalistico, la sorella in quello che a tutti gli effetti un comizio per giugno. Meloni pratica la stessa vecchia tattica dei populismi di destra, personalizza la competizione, si presenta come la portatrice dei voleri popolari. Io sono e resterò una persona del popolo, e costruisce nemici immaginari. Diciamo che questo prima anche in radio commentavamo a microfoni spenti, è un fatto che è accaduto più volte in campagna elettorale per le europee, prima con Berlusconi, poi con Matteo Renzi, insomma questo di personalizzare la propria candidatura, e poi soprattutto appunto candidature effettivamente fake che servono giusto a testare il consenso del governo del momento. Meloni punta all'en plan, ricorda che nel 2014 alle europee non avevamo superato la soglia di sbarramento, il 2019 è stato lo spartiacque, il 2022 è il momento in cui noi patrioti e conservatori siamo diventati primo partito in Italia. Non per fortuna, ma per ostinazione. Ora punta a cambiare l'Europa, vuole spostare gli equilibri e così spiega il rifiuto di negoziare nomine prima del voto. La scommessa acchiappavoti di Giorgia in lista serve a questo. Quando si dice non ci hanno visti arrivare, dice citando alla rovescia uno slogan della Democratica Schlein. L'obiettivo finale meloniano è esportare in UE il modello italiano. Significa costruire anche al Parlamento UE una maggioranza di centrodestra, non più maggioranze innaturali in cui il PPE debba assecondare l'agenda progressista. Meloni sta realizzando un piano duplice a due fasi. Nel mandato che volge al termine, la leader ha ottenuto la normalizzazione della sua estrema destra battezzando l'alleanza tattica col PPE. Ciò ha portato alla rottura ufficiale del cordone sanitario nel gennaio 2022 con l'elezione all'Europarlamento di un vicepresidente conservatore.
Da premier sono stata pronta a dare una mano per poi pretendere aiuti quando necessario. La frase descrive bene i rapporti con Ursula von der Leyen. Per integrarsi nel sistema, Meloni si è presentata e tuttora si presenta come pragmatica e dialogante, l'unica capace di dialogare con tutti. Qui allude a Viktor Orban, che lei sostiene di aver ricondotto a ragione nei recenti vertici europei, ma per la legislatura che viene, altro che dialogare con tutte le famiglie politiche, si definisce incompatibile senza mezze misure con la sinistra. La manderemo all'opposizione anche in UE, virgolettato appunto, è quanto diceva ieri riguardo la sinistra. E poi qua si comincia a parlare, insomma, ha fatto dei riferimenti storici, mentre rivendica che quello che ha fatto il Movimento Sociale Italiano, effettivamente ieri durante il discorso ha citato anche il Movimento Sociale Italiano, non fu l'MSI ma i comunisti a non sostenere i trattati di Roma. E poi ci parlate di europeismo. Meloni evoca e costruisce fantasmi e nemici. Dal palco ieri la premier ha anche attaccato più volte i giornalisti del servizio pubblico per l'inchiesta sui CPR in Albania. Aiutatemi a mandare a Edi Rama la nostra solidarietà, perché è stato linciato. Lontano dal palco, a tener banco c'era l'inchiesta di Domani, i sospetti di quella strana visita all'auto dell'ex partner di Meloni e Gianbruno hanno animato il confronto tra i maggiorenti del partito. Qui prosegue, appunto, c'è l'ultimo riquadro che è dedicato a Mantovano su Gianbruno e conclude così: sulla vicenda a fine serata è intervenuto anche il sottosegretario Mantovano con una nota nella quale conferma i fatti, dice di averne riferito in un'audizione davanti al Copasir e aggiunge un elemento. Quel giorno Meloni era all'estero, un particolare non trascurabile perché probabilmente la scorta non era sotto casa ma con lei. Al momento la vicenda ha favorito la nomina di Bruno Valenziese al direttore dell'AISI e aumentato le accortezze della Premier. Con questo si conclude l'articolo a pagina 3 che riassume un po' tutte queste vicende di politica interna e io direi che possiamo, se sei d'accordo, no? Rimaniamo sul Domani.
Rimaniamo sul Domani, rimaniamo a questioni che riguardano l'Italia. Volevo ringraziare l'ascoltatrice che ci ha chiamato facendoci notare che in qualche modo le parole che ha usato Giorgia Meloni per aprire la campagna elettorale della candidatura alle europee erano praticamente le stesse che usò Silvio Berlusconi ai tempi della discesa in campo, dicendo appunto io scendo in campo e dicendo votate Silvio e sta dicendo votate Giorgia. Quindi in qualche modo in realtà sta prendendo dal bacino anche che l'ha cresciuta poi politicamente, certo, dentro lo spettro parlamentare per anni e anni. In realtà quella capacità di marketing se l'è portata e se la porta dietro e continua ad usarla anche, direi, con effetti abbastanza positivi.
Sì, su questo alludeva anche pagina 2 del Fatto Quotidiano, l'intervista a Cacciari.
Sì, è vero. E restiamo in Italia perché al di là della campagna elettorale per le europee ci sono altri temi che riguardano in qualche modo la politica interna, soprattutto il discorso sull'autonomia differenziata. C'è un'intervista a pagina 3 a pagina 4 del Domani, un'intervista all'economista Gianfranco Viesti: è una secessione dei ricchi, il Nord ora non sia complice. Oggi l'autonomia differenziata approda alla Camera, si decide il futuro dell'Italia senza che se ne sappia niente, così salta il sistema sanitario nazionale. Gli intellettuali del Settentrione si battono per i principi della Carta. L'articolo a firma di Daniela Preziosi, in realtà è un'intervista. l'incipit è: con forzature che il PD e le altre opposizioni hanno definito inaccettabili e strappi istituzionali, sabato scorso la Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio ha voltato il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata, che oggi arriverà in aula, anche se il sì finale alla legge arriverà più avanti. Per ora conta il gesto simbolico, secondo Gianfranco Viesti, professore di economia all'Università di Bari, autore del saggio Contro la cessione dei ricchi, che è uscito per La Terza. Un gesto frutto di un accordo politico da Fratelli d'Italia e la Lega, per consentire alla Lega di rivendicare la legge in campagna elettorale. L'intervista parte così, la domanda è: dopo il sì definitivo alla legge, che succede in concreto? La risposta: niente, la legge è inutile per le procedure giuridiche, è solo un'intesa politica nella maggioranza. Adesso il pallino è nelle mani della Presidente del Consiglio, che può avviare o concludere le intese con le singole regioni. Il succo della storia sono le intese. Qual è la procedura? Non sappiamo niente. È possibile che la trattativa fra i ministri e regioni e due regioni, Veneto e Lombardia, siano già in corso? Ne abbiamo tracce in qualche documento del Dipartimento degli Affari Regionali del ministro Calderoli, ma non sappiamo che posizioni stanno prendendo i ministeri, che cosa pensano sia opportuno concedere o no. Si sta discutendo del futuro degli assetti di comando in Italia senza che nessuno ne sappia assolutamente niente. Prima però si dovranno identificare finanziari LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, chiede. Il tema dei LEP è una cortina di fumo della maggioranza nei confronti dell'elettorato. Attualmente la palla è in mano ai tecnici di fiducia di Calderoli, che devono tradurre in numeri la ricognizione fatta dal comitato cassese. Ma dato che non c'è nessuno finanziamento aggiuntivo, quello che tutti pensano, a cominciare dall'ufficio parlamentare di bilancio, è che questi livelli coincideranno con le prestazioni già fornite. I LEP devono essere finanziati? Non necessariamente, dipende dai livelli a cui sono fissati e dalla circostanza che ci sia carenza di risorse in alcuni territori, e dipende dalle materie. Intanto, per l'accordo politico, consente di andare avanti con le intese sia nella materia che non prevedono i LEP, sia in funzioni non LEP delle materie LEP. Fra le non LEP ci sono materie interessanti come la protezione civile e il coordinamento della finanza regionale e locale, che potrebbe dare un grande potere alle regioni, e materie più simboliche come i rapporti con l'Unione Europea o quelli internazionali delle regioni. Poi ci sono le professioni. Uno degli aspetti più oscuri è che nessuna regione ha mai detto perché vuole questi poteri e che vuole farne. Quando il Veneto avrà competenza esclusiva per le professioni, che cosa ne farà? Definirà alcune professioni venete con requisiti diversi da quelli italiani? Inizia la secessione dei ricchi? Sì, si avvia il processo. Comporta sia la trattativa e l'eventuale concessione di un primo pacchetto di competenze, sia la creazione di commissioni paritetiche Stato-Regioni, che poi decideranno concretamente il trasferimento non solo finanziario, ma anche di strutture e personale dallo Stato alle Regioni. La maggioranza ha inserito una clausola per cui l'autonomia può essere concessa dopo aver analizzato le situazioni finanziarie delle regioni. È un termine che non significa niente, non è quantificato, ma potrebbe essere una barriera insormontabile per la concessione di maggiore autonomia alle regioni del Sud. Allora, perché i governatori di destra del Sud hanno subito detto sì? Immagino per la disciplina di partito, perché la loro sopravvivenza politica dipende dalle scelte della Presidente del Consiglio. Ma c'è una novità interessante. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato un documento in cui chiede un'istruttura preventiva su ogni materia da concedere, in modo da capire cosa implica. Una richiesta di buonsenso, più volte formulata dalla Banca d'Italia, che può aprire una crepa nella maggioranza. Il Presidente della Calabria di Forza Italia, che è la forza della maggioranza più tepida sull'autonomia. Ma questa legge non è una contraddizione per Fratelli d'Italia, che propugna la bandiera dell'unità nazionale? Sì, evidentemente il collante che tiene insieme la maggioranza è più forte degli indirizzi ideali. Che può succedere alla sanità autonoma regionale? Le regioni potrebbero chiedere di avviare il decentramento di potere sugli aspetti non LEP della sanità. La cosa è tecnicamente intricata, ma politicamente chiara. La Commissione Cassese ha stabilito che i livelli di prestazioni della sanità sono già definiti, ma la richiesta delle regioni è di avere pieni poteri per strutturare il servizio sanitario come credono, strutture e personale. Veneto e Lombardia potrebbero chiederlo subito, sarebbe la fine del Servizio Sanitario Nazionale, perché le norme organizzative e l'indirizzo politico dei sistemi regionali di Veneto e Lombardia sarebbero indipendenti da quelli delle altre regioni. Le regioni ricche che ci guadagnano? Ci guadagnano i presidenti di regione e le classi dirigenti regionali, perché assommano poteri che vanno verso quelli di un vero e proprio capo di Stato. I sindaci delle regioni a maggiore autonomia non ci guadagnano, e le posizioni dell'ANCI, unanime, molto preoccupata, testimonia che è chiaro anche ai sindaci. Leghisti del nord. Quanto ai cittadini è molto dubbio che ci possano guadagnare, sarebbero soggetti passivi di decisioni della giunta regionale indipendentemente da norme nazionali di equilibrio. Sicuramente ci perdono i lavoratori di quei settori che perderebbero la copertura del contratto nazionale. Qualche regione può alzare gli stipendi, ad esempio agli infermieri? Potrebbero, perché c'è carenza, ma poi l'assetto giuridico e regolamentare della professione finirebbe nelle mani del presidente della giunta. Il sistema Italia cosa guadagna rispetto, per esempio, all'Europa? Niente, è evidente a tutti. L'Italia ci perde perché diventa un sistema più farraginoso e con un governo nazionale meno in grado di governare l'economia. È chiaro sia dai documenti della Banca d'Italia che da quelli dell'ANCI che un passaggio di competenze così esteso e diversificato può produrre una diminuzione dell'efficienza dei servizi pubblici del Paese. La riforma del titolo quinto della Costituzione, voluta dal centro-sinistra, ha aperto la porta allo spacca Italia? Sì, in due momenti chiave. Il primo, quando ha inserito il regionalismo differenziato nella riforma del titolo quinto, che pure aveva aspetti interessanti, ma questo tarlo interno. Il secondo momento è stato l'ottobre del 2017 e il febbraio 2018, quando, anziché opporsi alle richieste di Lombardia e Veneto, le ha affiancate, come l'Emilia Romagna, e le ha portate alla sigla di una preintesa con il governo Gentiloni. Ha aperto un'autostrada a richieste che, di buon senso, avrebbe consigliato di rinviare al mittente, perché palesemente contrarie ai principi costituzionali negli aspetti finanziari. I cittadini del sud davvero devono essere considerati passivi, come scrive lo scrittore Maurizio Di Giovanni? La stragrande maggioranza dei cittadini italiani non sa cosa sta succedendo. Quelli del sud e delle regioni continentali, man mano che sono informati, stanno prendendo coscienza, ma c'è una passività, lo dico con franchezza, e se c'è una passività, lo dico con franchezza, è quella degli intellettuali, dei politici del nord, che da 6 anni sono in larga misura silenti, tendono a legittimare l'idea che questo cambiamento fa male al sud ma bene al nord. Solo loro che dovrebbero prendere parole, non dovremmo essere noi ad andare a parlarne. Sono gli intellettuali di Milano, di Torino, di Bologna, sulla base dei principi della Costituzione, a dover fare questa battaglia a casa loro. Invece l'idea che passa è che il nord ci guadagna, ma è una visione del tutto impolitica. Non si tratta di una questione meramente territoriale, è una grande questione politica su due aspetti: chi comanda in Italia e quanto uguali sono i cittadini italiani, da due questioni che non hanno differenza di latitudine. L'ultima domanda dell'intervista è: l'opposizione parlamentare poteva fare di più? No, l'opposizione parlamentare ha fatto un gran lavoro sia al Senato che alla Camera, ha cercato di modificare la legge e ritardarne l'approvazione. Discutibile invece quello che succede fuori dalle aule. C'è dello strabismo, i principali partiti di opposizione cavalcano questo tema al sud come elemento di campagna elettorale, il che fa piacere, ma sono timide nel resto del paese ed è pericoloso, perché si rischia di trasformare la questione in una questione di meno a me e più a te, invece attiene ai principi fondanti della Repubblica.
E allora 87.9 Radio Onda Rossa, proseguiamo la lettura delle pagine interne di questa mattina e ci stiamo spostando lentamente a uno sguardo estero. E intanto segnaliamo a pagina 5 del Domani questo articolo: sprechi e attese infinite, la sanità malata cerca una via d'uscita dalla crisi, un rapporto del Censis certifica l'emergenza con pazienti che rinunciano alle cure, in tanti sono costretti a cambiare regione, l'autonomia rischia di aumentare il gap. Un articolo a pagina 5 del Domani, non è neanche particolarmente lungo. Abbiamo letto adesso quello a pagina 4 e ci pensavamo di spostarci adesso sulla Stampa, se non sbaglio, sì, un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi sulle misure, non misure speciali nei confronti delle proteste che ci sono state nell'ultimo periodo e poi dopo invece spostarci più proprio su Gaza, su questo possibile mandato di arresto di cui si parla oggi, si è parlato oggi anche ieri sui giornali, e vediamo un po' di che si tratta. Comunque, rifacciamo ordine, partiamo dall'intervista al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Mentre ministri e Bernini, istituzioni, La Russa chiedono il pugno di ferro contro le proteste nelle università, dal Viminale arriva un messaggio distensivo: le regole dell'ordine pubblico non devono cambiare. Il ministro Piantedosi chiede di evitare allarmismi sui cortei e soprattutto sui rischi di attacchi del terrorismo internazionale. Siamo attenti ma non preoccupati. Ministro, le preoccupa l'atmosfera che si respira nelle università italiane? C'è una forte attenzione più che preoccupazione. Occorre monitorare che ogni legittimo fermento non venga infiltrato e strumentalizzato per riproporre schemi di contrapposizione violente. La ministra Bernini ha chiesto misure drastiche. Le università e i giovani che le frequentano sono da sempre protagoniste della migliore elaborazione del pensiero critico, ma condivido con il ministro Bernini la necessità di mantenere un clima pacifico all'interno delle università. Insomma, per pacifico si intende quindi di repressione tendenzialmente. Gli studenti contestano gli accordi con Israele, sbagliano? Il contesto universitario si nutre di un di confronto tra idee diverse, di scambi culturali. Anche per questo non ha alcun senso la battaglia ideologica contro le collaborazioni accademiche con Israele. Pensare di boicottare le università israeliane è, oltre che ingiustificato, addirittura controproducente. Si ha davvero a cuore la causa della pace in Medio Oriente. A questo proposito era uscita, in realtà mi ricordo, un'intervista a un'antropologa proprio sulla Stampa, se non sbaglio, poco meno di una settimana fa, in cui specificava, raccontava proprio il ruolo che hanno avuto le università israeliane nel colonialismo e insomma nell'occupazione del territorio palestinese. Dovranno cambiare le regole dell'ordine pubblico per gestire le proteste nelle università? Non ha alcun senso immaginarlo, e non è intenzione del Viminale cambiare le regole di gestione dell'ordine pubblico negli Atenei, men che mai nella direzione di restringere la libertà di manifestare. In Parlamento sono però in arrivo norme restrittive. È previsto solo un innalzamento delle pene per chi commette violenza e danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine, ma questo non incide sulla libertà di manifestazione. La violenza non ha nulla a che vedere con le libertà. C'è un allarme per i cortei? Non c'è motivo per fare allarmismo, ma occorre che ognuno faccia la propria parte. L'ordine pubblico non si impone, ma si mantiene, in primo luogo grazie al senso di responsabilità di chi manifesta. si rivedrà la polizia dentro le università. Le forze di polizia non hanno nessun interesse a intervenire né all'interno degli atenei né altrove, lo fanno solo quando è strettamente necessario, perché costrette a frapporsi per difendere qualcuno o qualcosa che sia minacciato da condotte violente. C'è un rischio concreto per gli ebrei in Italia? Sono state prese tutte le possibili iniziative sul fronte della prevenzione, ma il problema è soprattutto di matrice culturale. Bisogna stare attenti che nessuno strumentalizzi il conflitto a Gaza, le scelte del governo israeliano per riproporre l'antica polemica antisionista o teorie antisemite, fischiare la brigata ebraica il giorno della liberazione o boicottare una università o anche impedire di parlare ad un giornalista perché ebreo sono segnali di imbarbarimento che nulla hanno a che fare con il dibattito sulla crisi in Medio Oriente. Qui il riferimento è fondamentalmente alla contestazione che c'è stata in Università di Parenzo l'8 marzo di quest'anno, che penso che basta forse effettivamente riportare il fatto che si descrive da solo. Qua invece viene raccontato come impedire di parlare a un giornalista qualunque perché ebreo. L'allarme terrorismo è aumentato negli ultimi mesi. Il contesto internazionale genera tensioni, tuttavia non ci sono elementi specifici su azioni preparatorie in corso sul territorio nazionale. Ancora il giornalista. A distanza di 2 mesi, avete più chiaro cosa sia andato storto nella gestione dell'ordine pubblico a Pisa, che ha suscitato l'indignazione anche del Presidente della Repubblica? Lo stesso personale impegnato in quella circostanza a collaborare per fornire tutti gli elementi per fare chiarezza. In ogni caso si è trattato soltanto di un caso isolato. In Italia c'è stato un aumento del 40% delle manifestazioni, ma soltanto poco più del 2% ha registrato delle criticità. Le manifestazioni per la liberazione hanno potuto svolgersi regolarmente proprio grazie alla straordinaria professionalità delle nostre forze di polizia, che si confermano un presidio di democrazia e libertà. Cos'è per lei il 25 aprile? Il 25 aprile è una ricorrenza di grande valore simbolico in cui celebriamo la ritrovata libertà dopo la fine del regime, l'occupazione nazifascista e l'orrore della guerra. Dobbiamo celebrare questa festa rispettando il senso più profondo della libertà, che è un valore assoluto e riguarda tutti. Appropriarsene per motivi di parte significa negare i valori del 25 aprile. Fondamentalmente quasi parla il 25 aprile come una ricorrenza in cui si celebra la fine del regime, che a un certo punto ha chiuso baracca e burattini e ha lasciato spazio a chi è venuto dopo.
Dal nulla, sì. Tipo gli UFO.
Il G7 a Venaria è stato anticipato ieri dalle proteste. La sicurezza è a rischio. Come per ogni evento di questo tipo, c'è la possibilità che qualcuno possa cercare di utilizzarlo come una vetrina per azioni violente. Per questo sono state messe in campo tutte le risorse per le azioni di prevenzione. E per fortuna cambiano tema, cioè per fortuna, ora vediamo come ne parlano. Gli sbarchi dei migranti sono in diminuzione. Vi aspettate una primavera più tranquilla rispetto all'anno scorso? Ci aspettiamo che la crescente collaborazione con i paesi di partenza e di transito dia risultati sempre più significativi. Nei prossimi giorni è prevista un'altra tappa di questa collaborazione. Incontrerò al Viminale i miei colleghi di Algeria, Libia e Tunisia per una importante riunione. Quando saranno inviati i primi migranti in Albania? Appena saranno pronte le strutture per ospitarli. Non conta la data di partenza, ma il risultato dell'operazione che prevedo possa essere estremamente importante. Al progetto guardano con attenzione tutti i nostri partner europei. C'è l'idea di un hotspot in Tunisia? È da escludere nel modo più assoluto, non c'è bisogno. Stiamo lavorando alla condivisione di progetti di rimpatrio volontario assistito che, se funzioneranno, serviranno ad alleggerire la pressione anche nel territorio tunisino, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Fa veramente rabbrividire, secondo me, proprio i termini che vengono utilizzati, cioè come il rimpatrio, come si parli di rimpatrio volontario, di garantire il
diritto, i diritti fondamentali delle persone, insomma, come poi questi termini, insomma, mascherino invece le deportazioni che sono le torture che vengono chiamate come diritti fondamentali delle persone. Ci sono dei video che mostrano la Guardia Costiera Libica sparare contro un'imbarcazione italiana, la Mare Ionio, che stava soccorrendo i migranti. È stato fatto chiarezza sulla vicenda. In Parlamento ho già fornito due volte tutti gli elementi per la ricostruzione dei fatti fondata su atti ufficiali e non su versioni fantasiose. Non è nobile giocare con la verità dei fatti, men che meno quando c'è di mezzo la salvaguardia delle vite delle persone. Cutro, una mail della Guardia Costiera ha rivelato il livello politico della gestione degli sbarchi. La sorprende questa notizia? Le attività di ricerca e salvataggio da parte delle autorità preposte sono svincolate da qualsiasi tipo di indicazione o ingerenza politica. Lo ha spiegato molto bene il ministro Ciriani in Parlamento. Ci avviciniamo, è quasi finita. È possibile una sua candidatura come presidente della Campania? È un'ipotesi assolutamente infondata. Lei si considera un ministro della Lega o un tecnico presentato alla politica? Non sono mai stato iscritto ad alcun partito ed ho un curriculum noto e riconoscibile. Ho un antico rapporto di stima con Matteo Salvini e oggi anche con Giorgia Meloni e Tajani. Qual è stato il momento più difficile in questo anno e mezzo al Viminale? Il termine difficile ha differenti connotazioni, limitandomi al piano politico istituzionale è stato complicato, anche se poi non privo di gratificazione portare avanti la trattativa sui nuovi regolamenti europei su immigrazioni e asilo, contro il quale però la Lega ha votato al Parlamento europeo. Come rappresentante del governo ho dovuto esprimere un unico voto su un testo che ha rappresentato la mediazione sulle varie posizioni di 27 paesi. Nel voto in Parlamento le singole forze politiche, non solo la Lega dei singoli stati, hanno potuto votare per punti separati, affermando su questi le proprie posizioni. Si conclude così, insomma, questa intervista a pagina 9 al ministro Piantedosi sulle manifestazioni e le proteste all'interno delle università e poi un po' sulla politica interna dell'immigrazione, gli accordi con l'Albania, eccetera. Io su questo mi fermerei, non so se tu volevi dire, aggiungere qualche cosa.
No, mi sembra che l'intervista non aggiunga niente di nuovo rispetto alle posizioni adottate appunto dal governo in materia di immigrazione.
Sì, e allora ci prendiamo qualche momento di pausa e torniamo in voce, spostandoci più, appunto, se non sbaglio, su Uno Sguardo Estero.
Allora torniamo in voce, state ascoltando la rassegna stampa di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in DAB da Terni e salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in streaming dal sito www.ondarossa.info, sito dal quale vi ricordiamo, anche come annunciato in apertura, che è attivo il radio abbonamento. Basta cliccare sulla foto di sonno Radio Digiror Radio Abbonamento 2024, si aprirà la pagina di produzione dal basso dove potete fare una donazione per la radio. Sapete che abbiamo bisogno di voi, questa radio non ha padroni, padrini, non ha sponsor, non ha pubblicità, non ha finanziamenti, ha il vostro contributo, è quello che ci aiuta a tenere in piedi la radio, a pagarne diciamo le spese vive, le bollette. Perché come sapete tutti noi siamo qui per militanza, passione per la radio e voglia di condividere. E torniamo alla rassegna stampa di una notizia che in realtà non è tanto girata nei media nazionali. C'è stata la Fiera del Libro a Tunisi. A questa Fiera del Libro era invitato il ministro Sangiuliano allo stand, insomma, ovviamente dell'Italia, per parlare, cosa che non è riuscita a fare, perché c'è stata una contestazione dei filopalestinesi, insomma, comunque delle manifestazioni appunto pro Palestina, Italia fascista e sionista. Leggiamo un po' la cronaca di quello che è successo da un testata online. Conoscenza reciproca, esaltazione delle somiglianze, valorizzazione delle differenze, erano queste le coordinate della partecipazione dell'Italia, ospite d'onore alla 38esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, che si chiudeva insomma nel weekend al Palazzo delle Esposizioni del CRAM. Invece nel pomeriggio un gruppo di attivisti filopalestinesi con bandiere in fischietti ha fatto irruzione nel padiglione italiano della fiera, impedendo lo svolgimento dell'incontro Mediterraneo dei Miracoli, che vedeva la partecipazione del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, con gli autori Marcello Veneziali, Ahmed Soumaya e il moderatore Atem Burial. Un incredibile attacco alla cultura italiana, lo definisce Pierfranco Bruni, ospite d'onore a Tunisi insieme a Roberto Aliamo, Marino Bartoletti, Mario Boro, vabbè, insomma tutti quelli che c'erano. La dura contestazione al grido di Italia fascista e sionista e assassini, nell'assoluta mancanza di un servizio insomma d'ordine, ha impedito alla delegazione italiana di continuare i lavori, costringendola a lasciare comunque illesa il quartiere fieristico. E su questo poi ci sono vari commenti. All'interno del padiglione Italia, in un'area di circa 240 metri quadri allestita da ICE Agenzia in collaborazione con AIE, sono presenti le postazioni dedicate agli editori italiani, una bookshop curato dalla libreria tunisina Al-Kitab, che vende libri di autori italiani in lingua italiana, araba e francese, e l'esposizione dei titoli della Honor List IB Italia 2023. La partecipazione dell'Italia ospite d'onore a Tunisi, coordinata dall'ambasciata italiana e dall'Istituto di Cultura a Tunisi, e con il sostegno dei ministri, vabbè, insomma tutto l'arco istituzionale, infatti prevedeva la partecipazione del paese come ospite d'onore, anche ha aperto il calendario annuale ricco di appuntamenti che a maggio prevede la partecipazione del nostro paese come ospite d'onore anche alla Fiera Internazionale del Libro di Varsavia, poi a Francoforte e poi a quella di Francoforte. Insomma, comunque c'era questa notizia che non è girata tantissimo, di questa contestazione che ha di fatto interrotto l'evento con il ministro Sangiuliano alla Fiera del Libro di Tunisi. E proprio, insomma, diciamo, partiamo da qui in qualche modo per entrare un po' nella politica estera, è una delle notizie che non in tutti i quotidiani ha trovato spazio in prima pagina, almeno come lancio, che sta quella di Netanyahu, che è possibilmente in odore di mandato di cattura internazionale da parte dell'AIA.
Sì, allora abbiamo visto che ne parlano sulla stampa, pagina 12, Netanyahu, la corte dell'AIA, pensa al mando d'arresto, un attacco alla democrazia, pressing di Biden per fermare l'operazione a Rafah, due punti virgolettato, contrario all'offensiva, ma il premier rischia anche un'incriminazione per aver affamato Gaza. Adesso cerchiamo di spacchettare tutti questi piani, perché da un punto di vista di politica interna israeliana ci sono diversi dissidi. Siamo a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Bibi, ministri divisi e rischi di incriminazione dell'AIA. Allora, quindi andiamo a vedere prima questo aspetto dei ministri divisi. Non appena si apre uno spiraglio per un accordo tra Hamas e Israele, alternamente uno dei due ministri coloni dell'estrema destra sionista religiosa, il titolare della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il responsabile delle finanze Bezalel Smotrich minacciano di far cadere il governo Netanyahu. Questa volta a puntare il dito contro Bibi è stato Smotrich, virgolettato: se il premier annulla l'operazione a Rafa, il governo non avrebbe più diritto di esistere. Smotrich ha inoltre sottolineato che concordare su un nuovo cessate il fuoco mediato dall'Egitto sarebbe una umiliante resa, una sentenza di morte per gli ostaggi che non sono inclusi nell'accordo e un pericolo per lo Stato di Israele. Entrambi i ministri messianici vorrebbero l'espulsione di tutti i palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania per annetterlo allo Stato ebraico. Questo è l'inizio dell'articolo a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Poi continua così: il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca ha risposto alla ABC che Israele ha accettato di ascoltare le preoccupazioni e i pensieri degli Stati Uniti prima di invadere Rafah. Nel frattempo l'esercito israeliano ha rivelato che il suo capo, Herzi Halevi, che probabilmente si dimetterà dopo aver trovato un sostituto, ha approvato i piani per continuare la guerra. Secondo i media israeliani si riferiva all'operazione Rafa che potrebbe scattare al termine delle festività della Pasqua ebraica, cioè domani. Ma la dichiarazione del ministro del gabinetto di guerra israeliano, l'ex capo di Stato Maggiore nonché leader dell'opposizione Benny Gantz, mostrerebbe che c'è ancora un margine di trattativa. Virgolettato: entrare a Rafa è importante nella lunga lotta contro Hamas, ma il ritorno dei nostri connazionali rapiti è di ben maggiore importanza. Alcuni alti funzionari statunitensi hanno informato il segretario di Stato Anthony Blinken di non trovare credibili o affidabili le assicurazioni di Israele sull'utilizzo di armi fornite dagli Stati Uniti in conformità con il diritto internazionale umanitario. E poi insomma si passa a un altro paragrafo, al paragrafo a Tel Aviv. Intanto sta aumentando la preoccupazione che la Corte Penale Internazionale, CPI, possa emettere mandati di arresto nei confronti di funzionari israeliani e del primo ministro Netanyahu, che per evitarlo starebbe conducendo una pressione telefonica senza sosta nei confronti degli Stati Uniti, Washington. E prosegue: io poi mi sposterei da questo sul Messaggero, che a pagina 10 nella taglio alto parla del tribunale dell'AIA, vuole arrestare Netanyahu, la mediazione di Biden, ma nel taglio basso c'è un'intervista a Pasquale De Sena, che è un professore di diritto internazionale, che risponde ad alcune questioni su questo possibile mandato di arresto. Quali sono i crimini che la Corte Penale Internazionale potrebbe voler contestare a Netanyahu? Sicuramente crimini di guerra gravi, tra i quali in particolare, stando a indiscrezioni che arrivano dall'AIA, la starvation, la fame, ovvero il blocco internazionale di carburante, cibo e elettricità per i cittadini di Gaza. Dice il professore Pasquale De Sena, ordinario di diritto internazionale all'Università di Palermo e presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. Questa sembrerebbe essere l'accusa principale. Poi non va dimenticato che Israele, come Stato, è anche sotto processo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, sempre all'AIA, per genocidio. E qui Il giornalista chiede se i due procedimenti possano essere collegati. Risponde in questo modo: direi di no. Una cosa è il processo nei confronti dello Stato e un'altra nei confronti dei singoli. Potrebbe realizzarsi un collegamento se, per esempio, tra i capi di imputazione per Netanyahu ci fosse pure quello di genocidio, ma questo non è dato saperlo. Si tratta di processi quindi molto lunghi che richiedono diversi anni, specialmente se l'imputazione sarà quella di genocidio. Ma secondo lei ci sono evidenze di crimini commessi nell'intervento israeliano? Non c'è dubbio che siano stati commessi e che quindi dovranno pur avere qualche responsabile. Il che non significa che Netanyahu sia l'unico imputabile di tutti i crimini commessi. Bisognerà ricostruire per ognuno quale sia stata la catena di comando. Poi ci sono delle domande più specifiche, come partono e come si svolgono le indagini. La CP ha cominciato autonomamente a indagare. L'ufficio del procuratore si era già attivato anche dopo il 7 ottobre, almeno per i crimini di guerra. Israele è nella posizione di Russia, Cina, USA e India, che non fanno parte dello statuto. I suoi organi politico-militari e i suoi soldati sono perseguibili nella misura in cui le loro azioni si traducono in crimini nel territorio palestinese, indipendentemente dal fatto che Israele non aderisca allo statuto della CPI. Israele nega di aver bloccato gli aiuti, sostiene di aver assistito i civili e risponde in questo modo: è indiscutibile che vi sia stato il blocco dell'accesso al cibo, carburante ed elettricità subito dopo il 7 ottobre e dunque un presumibile crimine ai danni della popolazione civile. Che cosa rischia Netanyahu? Netanyahu è molto preoccupato da un possibile mandato di cattura. Rischierebbe quello che rischia Putin, cioè di essere arrestato nei paesi che sono stati che sono parti dello statuto, che so, in Francia, come Putin, che per questo non ha preso parte a un vertice internazionale in Sudafrica, e aumenterebbe inoltre esponenzialmente l'isolamento in cui già soffre Israele. Poi l'intervista continua, però io mi fermerei qui, la trovate a pagina 10 del Messaggero. Io qui mi fermerei, non so se dall'altra parte del tavolo si vuole continuare con qualche cosa oppure se ci vogliamo prendere, forse direi, un'ultima pausa musicale.
Sì, e poi rientrerei sempre sulla Palestina, perché c'è un interessante, diciamo, doppia pagina sul Fatto Quotidiano 10-11 che riguarda in qualche modo, si chiama Il Fatto Economico, quindi la rubrica sull'economia. Però parla di colonialismo. 100 anni dal mandato britannico a oggi, l'estrazione di valore a favore dell'economia israeliana, aiutata da leggi e forza militare, ha impoverito i palestinesi e li ha messi alla mercé del vicino, tra virgolette. E credo che possa essere abbastanza interessante leggerne buona parte. Quindi leggiamoci questo, diciamo, lungo approfondimento che c'è sul Fatto Quotidiano di oggi a lunedì 29 ottobre, sono le 9:44, state ascoltando la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. L'articolo è a cura di Clara Mattei, che comincia così: nel suo magistrale libro J'accuse, in cui mette in luce la violenza strutturale della colonizzazione e la violazione dei diritti umani perpetrata da Israele, la speciale rapporteur delle Nazioni Unite Francesca Albanese riproduce la giornata tipo di un lavoratore palestinese. Alle 7:30 ti svegli, vuoi fare una doccia ma l'acqua la devi comprare da Mekorot, l'azienda idrica di Israele che ha preso il controllo dell'80% delle risorse idriche della West Bank. Alle 8:30 sali in auto per andare al lavoro, in un percorso simbolico come può essere quello da Betlemme a Ramallah in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha una rete di 97 checkpoint fissi e centinaia di posti di blocco volanti che compaiono e scompaiono senza preavviso. Lunghe code, controllo documenti, spesso chiusure collettive o verso singole persone senza spiegazioni. Ogni lavoratore palestinese deve muoversi da casa con largo anticipo. In pausa pranzo, per comprare un panino o fare la spesa, si usa solo lo shekel israeliano, non avendo mai avuto una moneta palestinese. Magari devi fare benzina solo da gestori israeliani, che hanno il totale controllo delle risorse energetiche. Se lavori con l'estero, qualsiasi viaggio tu voglia fare, per qualsiasi motivo, dipende dall'autorizzazione che ti sarà eventualmente concessa da Israele, che controlla tutti i punti d'accesso di uscita dalla Palestina. Questa immagine è emblematica di un'ultra decennale storia di oppressione economico-politica che gli economisti critici chiamano teoria della dipendenza. La vicinanza geografica tra Israele e Palestina ne fa un caso da manuale. L'idea fondamentale è quella per cui lo sviluppo delle nazioni ricche non accade in maniera indipendente, ma derivi dall'attiva creazione di un sottosviluppo di quelle povere. La struttura economica della periferia è stata trasformata per soddisfare le esigenze del centro. Prova ne sia il PIL di Israele, il doppio di quello palestinese, nel 1967 oltre 14 volte tanto nel 2022. In valori assoluti oggi è quasi 20 volte quello palestinese. L'economia palestinese ha perso nel tempo un'autonomia base produttiva, sia manifattiera che agricola. L'estrazione di valore è dunque oggi tutta a favore dello Stato ebraico, che ne beneficia in un doppio senso: riceve risorse naturali, materiali prime e forze lavoro da un lato, e per forza l'ha occupata. A disposizione un mercato per le proprie merci dall'altro. La Palestina deve infatti importare i più costosi beni finiti, sviluppando un deficit commerciale che ne aumenta la vulnerabilità economica e monetaria. Negli ultimi 50 anni il 75-80% di tutti i beni importati ed esportati dalla Palestina sono stati scambiati con l'economia israeliana. Nel 50% dei casi l'import palestinese ha riguardato beni in passato prodotti in Palestina: abbigliamento, calzature, bibite, mobili, eccetera. Per studiare il fenomeno della dipendenza economica palestinese e quanto sia inscindibile da chiare decisioni politiche, dobbiamo fare un passo indietro e guardare gli anni del mandato britannico. 1922-1947, la Gran Bretagna, in collaborazione con organizzazioni sioniste del tempo, ebbe un ruolo cruciale nel plasmare l'economia dell'area in direzione capitalistica, facilitò la crescita dell'industria israeliana e la proletarizzazione dei palestinesi, allontanandoli dalla terra che costituiva la base della loro economia di sussistenza. La terra acquistata dalle organizzazioni sioniste e come terra soltanto per ebrei, non più vendibile ai non ebrei. Gli inglesi favorirono inoltre grandi donazioni e investimenti per le industrie ebraiche. E ancora, l'impero britannico richiese le tasse agricole in denaro, causando l'indebitamento dei contadini palestinesi e costringendoli a prendere denaro in prestito, rendendoli così più dipendenti dal mercato. D'altro canto, la Gran Bretagna assicurò fondamentali concessioni sulle risorse naturali alle compagnie ebraiche, la Rattenberg Electricity Company, la Atlit Salt Company e la Palestine Potash Company, società quest'ultima di estrazione mineraria. La politica diseguale dei dazi giocò poi un ruolo fondamentale per creare le condizioni di dipendenza palestinesi. Gli inglesi mandatari abolirono i dazi sulle merci dei prodotti da ebrei e sulle importazioni di materie prime, mentre imposero alte tariffe sulle merci che potevano competere con l'industria ebraica. Il trattamento opposto fu riservato all'industria araba con l'imposizione di tariffe sul sapone e sull'olio d'oliva, ai loro primari settori economici. Non solo la open border policy già sperimentata in India comportò che i contadini palestinesi non fossero più in grado di competere con i prodotti agricoli importati, aumentando il loro debito e portandoli a vendere la terra a grandi proprietari terrieri. 25 anni dopo, al momento del piano di spartizione del 47 e della guerra del 48, la Nakba, la catastrofe degli arabi durante la quale l'80% della popolazione palestinese divenne profuga e più di 700 villaggi furono distrutti, il peso delle economia ebraica era molto più forte della sua controparte araba. La quota ebraica della produzione nazionale era del 53, mentre quella della produzione industriale dell'89 e gli investimenti in capitale l'88% di quelli totali. Il momento chiave nella costruzione della subalternità politico-economica fu però l'occupazione del 67, in cui la Palestina fu ridotta al 22% del territorio rispetto alla Palestina del mandato, ovvero Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Tra le varie ordinanze militari emesse da Israele si possono ricordare quelle che stabilirono la chiusura di tutte le banche operanti in Cisgiordania e Gaza, tranne due poste sotto la supervisione israeliana, o l'impossibilità di importare nuove macchine, l'unica opzione era quella di acquistare di seconda mano, o ancora quella che misero in atto una complessa rete di procedure amministrative e restrizioni in vigore ancora oggi, che hanno reso praticamente impossibile per i palestinesi l'autonomia. Per i palestinesi avviare un'attività commerciale. Tra il 2016 e il 2018 le autorità militari israeliane hanno approvato solo il 3% dei permessi di costruzione nell'area C, che comprende più del 60% della Cisgiordania. Da allora la Cisgiordania e la Striscia sono state incorporate in un'unione doganale con Israele, che impone restrizioni sui tipi di merce che possono essere importate e esportate dai territori per proteggere l'agricoltura israeliana. Ogni commercio con il resto del mondo deve passare attraverso Israele ed essere gestito da personale israeliano. Qualsiasi merce importata o esportata da singoli e da imprese palestinesi passa dalla dogana israeliana, che può bloccare e sequestrare tutto e che da anni trattiene i dazi doganali invece di girarli, come da accordi di Oslo, all'autorità nazionale palestinese. Per di più, l'autorità israeliana hanno proibito gli investimenti da Israele o dall'estero nell'economia palestinese, e l'esercito israeliano ha esercitato il pieno controllo sui bilanci in Cisgiordania e Gaza, compresi la tassazione e la raccolta. I palestinesi sono stati costretti a pagare imposte sul reddito dal 3 al 10% più alte rispetto a quelle applicate agli israeliani per la stessa fascia di reddito. L'occupazione militare ha confiscato nel tempo vaste aree di terra pubblica e private palestinesi per la costruzione di insediamenti e riserve naturali. Alla metà degli anni Ottanta il 39% della Cisgiordania e circa il 31% della Striscia di Gaza erano state mappate come terre statali israeliane. Secondo il gruppo per i diritti israeliano Bitslem, durante i primi 36 anni di occupazione Israele sequestrò quasi 200.000 ettari di terre palestinese, affittandole a enti e associazioni private per la costruzione di insediamenti. Le confische di terreni e le restrizioni al commercio e agli investimenti causarono il collasso dell'agricoltura palestinese, che un tempo impiegava gran parte della forza lavoro autoctona. Nel 67 l'economia agricola nei territori assorbiva quasi il 40% della forza lavoro, nel 93 degli accordi di Oslo meno del 20%. Comunità autosufficienti videro scomparire i loro mezzi di sostentamento, e il risultato fu una diffusa proletarizzazione della società palestinese. Molti passarono dall'essere lavoratori autonomi nell'agricoltura locale e salariati a salariati nell'economia israeliana. Nei primi 20 anni dell'occupazione la percentuale di individui che cercavano un lavoro all'interno di Israele o dei suoi insediamenti aumentò in modo esponenziale, da pressoché zero prima del 67 a circa il 40% nell'87, quando scoppiò la prima intifada. Il lavoro palestinese serve Israele in molteplici modi. La presenza di un grosso esercito industriale di riserva riduce i costi dei salari e garantisce sufficiente estrazione di plusvalore per l'industria israeliana. Come ha detto un imprenditore al giornale Haaretz, è quasi impossibile licenziare un lavoratore israeliano, spostarlo senza il suo permesso e un aumento del salario. Invece un lavoratore arabo è eccezionalmente mobile, può essere licenziato senza preavviso e spostato da un luogo all'altro. Non fanno scioperi, non presentano richieste. La riduzione dei costi di produzione permette di vendere merci a prezzi migliori. È dunque un vantaggio competitivo rispetto all'estero, Palestina compresa, ma come spiega Ibrahim Sikhaki, professore di economia al Trinity College del Connecticut, l'esercito industriale di riserva palestinese aiuta anche a togliere potere e contrattuale ai lavoratori israeliani. Come già fu in Sudafrica, i palestinesi sono autorizzati a lavorare solo per il datore di lavoro indicato sul loro permesso, a viaggiare solo nell'area del lavoro e devono rientrare entro un determinato orario, pena l'arresto. I permessi sono carte biometriche necessarie per attraversare i checkpoint, in alcuni dei quali Israele ha implementato per i palestinesi il riconoscimento facciale automatico con l'intelligenza artificiale. I flussi di lavoro palestinese verso Israele hanno coinvolto negli anni fino al 40% dei lavoratori della striscia e il 30% di quelli della Cisgiordania, dove ancora oggi sono più di 200.000. Una volta che si sottrae una così massiccia forza lavoro a un'economia, non può che conseguirne miseria, spiega al Fatto il professore Sikhaki, i cui studi mostrano chiaramente che il tasso di disoccupazione palestinese è mai strettamente correlato al ciclo economico di Israele, con un corollario non da poco. Oggi poi, sotto le bombe, con il blocco delle frontiere, non si può più nemmeno lavorare.
E questo è un articolo che si trova a pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano, forse effettivamente è la cosa più interessante che abbiamo letto in questa mattinata, una mattinata che diciamo
cosa un po' nota, anche perché anche in radio qua se ne parla anche tanto di questi argomenti, e forse anche una di quelle cose che in qualche modo dà un senso più chiaro a chi fa le campagne di boicottaggio sui prodotti israeliani nei supermercati, piuttosto insomma che insomma nelle grandi catene, che in qualche modo effettivamente c'è anche un senso nel farlo.
Certo, e io stavo facendo, pensavo di fare un po' un riavvolgere il nastro, vedere di che cosa abbiamo parlato questa mattina, che appunto è stata fondamentalmente i giornali erano abbastanza schiacciati sulla politica interna, sulle dichiarazioni che ci sono state ieri, insomma il discorso che ha fatto ieri Meloni, e quindi oggi tutti i giornali titolavano, erano d'accordo sul primo titolo, cioè votate com'era, scrivete Giorgia, riprendendo le parole di ieri durante il discorso. E poi abbiamo visto, in realtà ci siamo spostati abbiamo letto un'intervista di Piantedosi sulla tra virgolette sicurezza interna, sulle proteste, un'intervista che è stata fatta a pagina 12, se non sbaglio, del Fatto Quotidiano, ma forse sto sbagliando, in realtà era forse sulla Stampa, vabbè, adesso magari la recuperiamo e vi diciamo esattamente dove l'abbiamo letta. E poi appunto questo
era la Stampa, comunque
era la Stampa. E poi sul Messaggero abbiamo visto c'era un'intervista a un professore di diritto internazionale su questa possibilità che è uscita, questa notizia di cui si è parlato in questi giorni, del mandato di arresto per Netanyahu. E questo sul Fatto Quotidiano, e appunto che riportava un po' un quadro un po' più generale a pagina 10, colonialismo Breve storia come la Palestina divenne dipendente da Israele, pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano. Avevo dato uno sguardo alla cronaca di Roma, in realtà non ci sono grandi cose da riportare. Io ve lo leggo comunque la prima pagina della Repubblica, della cronaca di Roma: la sosta selvaggia aumenta del 42%, i cantieri sulle strade del centro fanno lievitare il traffico e le scorrettezze, pesa la mancata realizzazione dei parcheggi previsti per il giubileo, più controlli, 59.000 infrazioni al mese. Questa è la parte alta. Sulla spalla destra c'è un'inchiesta, indagine ANAC sull'appaltone per l'elisoccorso da 53 milioni di euro. Sotto presidenza un'industria, ecco i tre candidati in corsa. E sulla spalla sinistra invece il comandante della polizia locale Mario De Sclavis: presto etilometri e autovelox, ma servirebbero più tutor. Secondo me questo è più o meno tutto ciò che possiamo leggere dalla prima pagina della Repubblica. Qua c'ho quella del Messaggero: bimbi, crisi dei parchi giochi, il comune stanzia 5 milioni, tante le aree abbandonate anche da 5 anni in diversi municipi, mossa del Campidoglio, rapina con un coltello, fermati tre ragazzi al Piper. Ve l'avevo detto che non era tanto interessante la cronaca di Roma di questa mattina. Mi ero segnato in realtà degli articoli su intelligenza artificiale, perché mi è sembrato che comunque in realtà oggi un po' diversi giornali ne parlano, probabilmente in vista del G7.
Perché ne parlerà anche il Papa al G7, quindi... tema.
Esatto, anche il Papa ha detto che parteciperà
e parlerà di intelligenza artificiale.
Dunque mi ero segnato questo articolo a pagina 9 del Domani: la guerra dei super chip crea disparità, finisce l'era dell'informatica per tutti. Un articolo di Cesare Alemanni. Questo, e poi in realtà mi sono perso gli altri perché stavo cercando quello di prima, vediamo se li ritrovo.
Sempre tra cose che articoli che non leggeremo, che sono le 10 del mattino, ma che si trovano insomma sui quotidiani di oggi, su vari temi che riguardano anche questioni aperte non risolte della politica interna economica nostra, tra cui per esempio le concessioni balneari. Ci dà un occhio il Fatto Quotidiano a pagina 12: balneari, il governo prende tempo, un'estate di ricorsi, concessione, l'esecutivo non vara il regolamento per le gare chiesto dall'UE e si inventa una nuova mappatura delle coste, la prima che negava la necessità dei bandi era stata bocciata da Bruxelles. Quindi la telenovelas sulle concessioni balneari va avanti, sicuramente non... anche visto l'arrivo delle elezioni europee non credo che appunto si muoverà qualcosa in tal senso. Ci sono un po' di articoli anche sulla situazione dell'altro fronte di guerra in Ucraina, su quello insomma c'è sempre un aggiornamento sui punti di forza, insomma chi è in vantaggio e come, e ogni giorno insomma in qualche modo cambia questa prospettiva. Certi giorni dicono l'Ucraina avanza, poi dicono la Russia avanza, quindi in realtà poi non si capisce mai effettivamente qual è la situazione reale, se non che sapere che c'è una guerra in corso e che continua a essere foraggiata di armi. Esatto. A prescindere proprio da chi vincerà, come al solito nelle guerre non vince mai nessuno, quindi è improbabile.
Sì, sicuramente appunto che il riarmo europeo sicuramente è qualche cosa che è in continua crescita e di cui se ne parla a volte sempre di più, comunque sicuramente il contesto si fa sempre più gelido e belligerante.
Sempre sul Fatto Quotidiano c'è in realtà un reportage occidente sulla pelle degli altri che parla dell'Unione, insomma, di UK, quindi della Gran Bretagna, i profughi in Ruanda, senza badare troppo ai diritti umani, perché ricordiamoci che non è solo l'Italia che pensa appunto di mandare i profughi in Albania, ma ci ha pensato un po' anche l'Inghilterra prima di noi, cercando di fare accordi, insomma, con il Ruanda per mandare i profughi lì. E c'è un articolo bello, sostanzioso in realtà, perché è tutto un reportage di due pagine, a pagina 14 e 15 degli esteri del Fatto Quotidiano.
Riguardo la rubrica dell'intelligenza artificiale, l'ho ritrovato, quindi oltre a quello del Domani a pagina 9 c'è pagina 22 della Stampa. Pagina 22 della Stampa, Luciano Floridi: anche l'intelligenza artificiale è stata fraintesa. L'intelligenza artificiale viene sottovalutata da chi non la conosce e soprattutto dagli esperti, perché ne è stata data un'immagine antropomorfa. È fuorviante l'idea che le macchine possano imitare la nostra condizione biologica. La trovate a pagina 22 della Stampa. E fra gli articoli che mi ero segnato, che non leggeremo, anche sul Sole 24 Ore, dagli Atenei 162 nuovi corsi, vincono salute, green e digitale. E tra le novità in arrivo per il prossimo anno accademico spiccano una trentina di lauree in ambito sanitario e altre 17 proposte che investono su sostenibilità e ambiente. E riporta i titoli più ricorrenti: 22 professioni sanitarie, 6 medicina e chirurgia, 11 sostenibilità e 9 in digitale, che comunque dà un po' la misura chiaramente dei campi di interesse della ricerca, del capitale, della società, per come si sta riorganizzando. Io con questo avrei concluso, non so se tu c'hai qualche cosa da aggiungere.
No, possiamo concludere qui.
Allora possiamo passare ai saluti. Un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, chiunque ci ascolta e chiunque è privato o privata della propria libertà. Noi vi salutiamo e vi lasciamo allo spazio comunicazione, che comincerà alle ore 11.
Sì, restate in ascolto della radio, sostenete la radio. Vi ricordo che sul sito trovate il banner del radio abbonamento del 2024, diffondetelo anche tra i vostri amici, conoscenti e parenti. Abbiamo bisogno davvero di una mano, siamo un po' lontani dall'obiettivo finale, insomma, fissato nella campagna. Restate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi lasciamo un po' alla musica, buon proseguimento, ci sentiamo. Ciao.
Ciao.
Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei.